mantenere una certa struttura, cioè nel senso di leggere insieme un'altra coppia. Vedremo che questa, quella di oggi, nel nostro cammino delle coppie della Bibbia, almeno per quanto riguarda, forse per tutta la Bibbia, è la coppia delle coppie, se si può dire così, e poi facciamo un momento, un po' di pausa, eccetera, e per chi vuole celebriamo la messa, facciamo la cappellina, certo, siamo
oggi a San Marco,
celebriamo appunto San Marco, quindi pregheremo per tutti. Marco, c'è un corrispettivo femminile? No. No? Non c'è, non esiste. Io mi conosco, si chiama Marco. Allora, non ho ancora detto, ho detto che la coppia delle coppie, quindi il canto, il cantico dei cantici.
Che si trova?
E dovete trovarlo secondo il genere, dove siamo nella parte, ricordate, i cosiddetti cinque rotoli nell'Antico Testamento. Ci sono le tre grandi suddivisioni dell'Antico Testamento, sono la Torah, che sarebbero il Pentateuco, i primi cinque libri, Genesi e gli altri. Poi i Nevim, che sarebbero i profeti, Nevi significa profeta, Nevim i profeti, e poi i Ketuvim sarebbero gli scritti, che sarebbero tutti gli altri libri. Quindi il libro della Sapienza, il libro dei Proverbi, e poi in particolare questi cinque libretti che si chiamano appunto, vengono chiamati i cinque rotoli, e sono appunto il libro di Ruth, li abbiamo letti poi anche insieme, il libro di Ruth abbiamo letto il libro delle Lamentazioni, non l'abbiamo letto, allora una volta ci dovremo lamentare con il libro delle Lamentazioni, per lamentarsi, poi il libro di Esther, che anche il libro di Esther non abbiamo mai letto, il Cantico dei Cantici e il Coelet però l'abbiamo letto insieme, il Coelet. No? Non ci siamo?
No, una volta abbiamo fatto qualcosa.
Forse così. E allora forse, ecco, se Dio ci darà vita e avremo possibilità di rincontrarci l'anno prossimo, l'anno sociale, vedremo, siamo nelle mani di Dio, siamo tutti nelle mani di Dio, o qui o in un altro posto a Grottaglie, vedremo. E allora leggeremo il Coelet e ci lamenteremo nelle Lamentazioni. Mentre oggi vediamo nel nostro percorso sulle coppie della Bibbia, appunto la coppia delle coppie. Tra l'altro il Cantico dei Cantici, sapete che in ebraico antico non c'è il superlativo assoluto, per cui per dire il superlativo assoluto cosa si dice? Si dice il re dei re, no? Il Dio degli dei, il Cantico dei Cantici. Quindi, come dire, fra i cantici questo è il cantico, fra gli dei questo è Dio, questa è un po' l'idea, no? Cioè, quindi, allora noi naturalmente stamattina non è che riusciamo a leggerlo tutto, faremo dei saggi, no? Non è lungo fra l'altro, cioè, come vedete è un libretto, anche se sono 8 capitoli, però è molto, ed è un cantico, proprio un cantico, in poesia, e che uno legge, e tra l'altro sarebbe anche interessante riuscire a trovare la traduzione migliorata, nel senso che l'ideale potrebbe essere leggere in qualche traduzione proprio che sia un po' un calco letterale, no? E vedremo che ci sono, leggendolo così uno rimarrebbe un attimo un po' perplesso, perché in certi passaggi è veramente un cantico d'amore di un uomo e di una donna nella sua carnalità, cioè non è una cosa spirituale, no, ma si parla del corpo, si parla della sessualità, tanto che uno direbbe, ma scusate, ma è nella Bibbia? Cioè, nella Bibbia una cosa del genere? Allora, questa percezione di difficoltà non è nuova, era già per gli ebrei quando nel primo secolo dopo Cristo, quando dopo che c'è la prima grande rivolta giudaica, tutto viene distrutto, e allora i rabbini si mettono insieme per dire: non abbiamo più Gerusalemme, non abbiamo più il Tempio, non abbiamo più una terra, cosa, ci stiamo disperdendo, cosa abbiamo? Abbiamo la parola di Dio. Bene, però dobbiamo metterci d'accordo su quale è parola di Dio e quale no, no? Cioè, in qualche modo stabilire i libri sacri. E allora già fra loro nacque la discussione: ma sto cantico lo dobbiamo mettere o non lo dobbiamo mettere? Perché per alcuni era, sembrava quasi un cantico di taverna, no? Cioè dove si beve e ci si lascia affondare, no? Si fanno un po' di battute un po' spinte, eccetera, eccetera. Dice: no, ma non può essere della Bibbia, no? E pensate, grazie a un grande rabbino, che è Rabbi Akiva, che è un grande rabbino di quell'epoca, che lui disse: se tutta la Bibbia è santa, il cantico è il santo dei santi. Okay? E fu veramente un intervento che permise. Allora, i cristiani cosa fecero? Presero poi tutta la Bibbia ebraica. E come risolsero? Però anche loro sentivano questa difficoltà nel leggere, no? Cioè, cosa? Allora, come risolsero la cosa? Dicendo: guardate, non bisogna fermarsi alla lettera, ma bisogna andare allo spirito. Cioè, nel senso, sì, si parla di un uomo, di una donna, si parla di carne, si parla di corpo, si parla di segni, eccetera, eccetera. No, in realtà si sta parlando di Dio e dell'anima, di Dio e della Chiesa, di Dio e dell'umanità. Anzi, chi si ferma alla lettera non ha capito niente del cattolico. E se volete è un altro modo per evitare il problema, no? Cioè, questa fatica che anche noi abbiamo, no? Cioè di vivere la nostra umanità integralmente, e in tutti gli aspetti, e anche proprio anche quello della sessualità, a volte tanto problematica, no? E allora oggi cosa si sta tentando di fare? Di tenere insieme le due cose. Cioè, che è vero, cioè c'è una dimensione, insieme, da una parte tutta la nostra umanità, da una parte tutta la nostra ricerca dell'altro, no? Dell'amore, e dall'altra parte in questo c'è Dio. È un po' l'incarnazione, che noi facciamo tanta fatica a capire, no? Dio che si è fatto uno di noi. Siamo appena con Angelo, siamo appena tornati dalla Terra Santa, e ogni volta che si va in Terra Santa è anche il feedback che la gente dà, che stavolta tutti dicono: io venendo qui in qualche modo ho toccato con mano più l'umanità di Gesù. Quando si va per esempio in una, nei resti di una città antica vicino Nazareth, Sepphoris, che era in costruzione, arriverà fino a 20.000 abitanti, proprio nei tempi della vita di Gesù, all'inizio della vita di Gesù, e Nazareth era un villaggetto così. Allora oggi molti di studiosi pensano che Gesù, dato che era un carpentiere, è andato a lavorare a Sepphoris, e tanti anni ha lavorato. E quindi le sue mani sapevano cos'era la fatica, no? E allora, come direbbe, tanti anni ha vissuto la vita che voi conducete ogni giorno, no? Così uguale, così ripetitiva, lui l'ha vissuta. Aveva degli amici, c'è un quartiere ebraico dove a me piace pensare che avesse forse dei parenti, chissà, forse degli amici, si era fermato a dormire, no? Allora, ecco, il cantico dei cantici insieme, no? Cioè tenere l'amore umano con l'amore divino, cosa che normalmente si contrappone ancora, no? Tante volte con una certa pastorale vocazionale per i preti si faceva, speriamo non si faccia più, no? Che allora si tentava di spingere i ragazzi verso il diventare prete dicendo: ecco l'amore divino, non fermarti all'amore umano, perché l'amore umano, tu la vedi bella, no? Ma tra 20 anni non sarà più così, no? Cioè, tutto per dire: lascia perdere, no? Perché, cioè, no, oh Dio, no? Noi che abbiamo scelto lavori di voi che avete scelto, no? Cioè, ecco, purtroppo qualche volta si fanno ancora, no, questi discorsi, quando vi sentite pregate per loro, per chi li fa, cioè, che decisione, perdonano per chi non sa quello che dice.
Per cui,
allora invece no, ogni amore, se è amore, è da Dio. Ogni amore, se è amore, è da Dio. Quindi Dio è presente, no, nell'amore umano. Se è fatto uomo, si è fatto uomo. E allora anche la sessualità ha a che fare con Dio. Qui vedremo, c'è tanto, no? Allora, leggiamo qualcosa direttamente. Cantico dei Cantici di Salomone. Cercatelo.
Dopo Coele.
Dopo Coele. Coele.
Coele.
Allora, il titolo, qui c'è il titolo, vedete, il Canticissimo è una canzone, è la canzone delle canzoni, di Salomone. Ora, il Cantico dei Cantici non è di Salomone, come sapete, no? Ma per un procedimento letterario antico, molte volte per dare più importanza a un componimento, lo si applicava, lo si diceva a un personaggio importante, no? Per cui Salomone nella Bibbia è il sapiente per eccellenza, il sapiente. E tanto che appunto si dice che Salomone ha scritto i Proverbi, ha scritto il Cantico dei Cantici e ha scritto il Coelet, no? Ha scritto il Cantico dei Cantici, l'avrebbe scritto quando era giovane, e quando più era anziano aveva scritto il Coelet, no? Qualità, diversità, eccetera. E allora, quindi si parla di Salomone e si parla di un uomo e di una donna, qui viene detto Salomone, poi più avanti vi indico in che versetto si parla di una donna che è chiamata Sulamita. Ecco, al capitolo 7, al versetto 1 si dice: voltati Sulamita, voltati, vogliamo ammirarti. Che cosa volete ammirare nella Sulamita? Sulamita? Allora, Shulamit ha la stessa radice di Shlomon, Salomone Shlomon, e Shulamit ha la stessa radice come consonanti, no? Cioè quindi la stessa radice consonantica, che ha a che fare tutte e due con Shalom. Salomone sarebbe da tradurre pacifico. E Shulamit è pacifica, cioè quasi, è bello, no? Per dire il nome degli amanti hanno a che fare con la pace, con la pace, quasi come chi ha scoperto la pace può amare, e pace non è solo l'assenza di guerra, no? Pace è una riconciliazione, no, con se stessi, con gli altri, con Dio. Soltanto nella pace si può amare. Per cui è bello, no? Cioè, qui è un cantico che dice l'uomo, la donna, no? Il pacifico, la pacifica, colui che è nell'amore e nella pace. E notate questo anche il Signore Gesù che dice vi lascio la pace. E ha a che fare con il suo amore. Cioè quando c'è pace, quando c'è amore. Quando c'è amore c'è pace. E allora il titolo e poi comincia subito. Mi baci con i baci della sua bocca. Sì, migliore del vino è il tuo amore. Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, aroma che si spande è il tuo nome. E parla l'amata, vedete poi in alcune Bibbie veniamo aiutati da titoletti, no? Laterali, che l'amata. E il cantico parte di botto, mi baci con i baci della sua bocca. Letteralmente sarebbe che mi baci con i baci della sua bocca. E forte, no? Cioè non c'è un'introduzione in cui pian piano si comincia a dire parte di botte, no? Proprio, cioè quasi come a dire, no? C'è una lunga attesa, un desiderio profondo che sta lì, che ormai col tempo, come dire, tante cose si sono venute giù, è rimasto il desiderio. È rimasto il desiderio. Chi mi baci? Chi mi baci? Il bacio, naturalmente sappiamo l'importanza di questo gesto, di questo simbolo, di questa... solo per rimanere nella Bibbia, voi sapete che nel capitolo 34 del Deuteronomio si racconta la morte di Mosè, questa morte un po' strana, questa morte quasi si potrebbe sembrare crudele, no? Si arriva sulla terra, Mosè sale sul Monte Nebo, vede la terra, c'è una bella veduta al Monte Nebo, sono stato diverse volte, c'è una bella veduta verso la terra. E poi si dice a un certo punto, la vedrai, questa è la terra che darò alla tua discendenza, tu non vi entrerai. Poi dice, capitolo 34, versetto 5, si dice, Mosè, il servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. E questo secondo l'ordine del Signore traduce una frase ebraica che al pe Adonai, sulla bocca di Dio. Un po' perché l'ordine si dà con la bocca, però letteralmente sulla bocca di Dio. Per cui la tradizione mistica ebraica ha letto questo sul bacio di Dio. Anzi, c'è un midrash in cui no, il Signore dice a Mosè dovrai morire, devi morire, e lui non vuole morire. No, allora glielo dice più volte e lui non vuole morire. Allora poi lo bacia e lui si consegna. In questo bacio. Allora è molto bello questo, no? Cioè, tra l'altro è una morte strana perché, no, dice, fra l'altro dice, Mosè aveva 120 anni quando morì, gli occhi non si erano spenti, il vigore non gli era venuto meno. Che strano. Perché gli occhi non si erano spenti, la luce degli occhi è la vita. Non togliere, Signore, la luce ai miei occhi. Quindi non farmi morire. Qui è una morte di uno che vede, che è vivo, e il vigore non gli era venuto meno. Cioè quasi no, un amore che, come quello che stiamo celebrando nel nostro periodo pasquale, un amore che ingloba la morte, che vince la morte, entrando nella morte, no? Mosè muore, ma sulla bocca di Dio, sul bacio di Dio. E allora questo, no, chi mi baci, che ci sia questo bacio. Sì, migliore del vino è il tuo amore. Ecco, il vino buono, noi sappiamo qual è, no? Cioè, appunto, ieri venendo in aereo con l'Italia, ti danno quel pochino da mangiare, adesso danno un po' di vino, ho provato a chiedere, no? Chiedere il vino rosso. Che probabilmente era molto ben lontano dai nostri vini rossi, eccetera, no? Però uno diceva, vabbè, all'Italia. E allora, il vino, e voi sapete poi certi vini, no? Quando... Bene, allora, è come dire, no, vino, l'amore ancora di più. Che non significa che il vino non è, questo che scrive questo sa cos'è il vino, e lo gusta, però dice, l'amore è di più. È bello, vino? E poi nei bianchi sono i tuoi profumi per la fragranza. Vedete, subito questo cantico ci sta spingendo su terreni, cioè no, il profumo, la fragranza, il vino, cioè come dire, in un campo in cui siamo coinvolti con tutto noi stessi, no? Cioè, sapete, no? Magari se uno personalmente controlla le cose, se invece lui ci ha sempre preso un po' anche sul sentimento, cioè ci sta coinvolgendo. Aroma che si espande e il suo. Questo è bello anche, no? profumo che si espande, profumo versato, profumo versato. Ricordate che nel Vangelo di Marco, l'inizio della passione ha a che fare col profumo. Ricordate quella donna che entra all'unzione di Betania, no? Quella donna che entra con questa quantità enorme di profumo, che spacca e che versa, spacca il contenitore di alabastro e versa così abbondante su Cristo, su Gesù. Immaginate che profumo che si spande. Fra l'altro il profumo che si spande, che si versa, no? E un profumo versato è un profumo perso in qualche modo, cioè perso nel senso che non puoi più recuperare, no? Cioè quindi l'amore è come qualcosa che ti coinvolge, in qualcosa che viene dato per sempre, che non puoi più recuperare, no? E dice, per questo le ragazze di te si innamorano, trascinami con te, corriamo, introduca il re nelle sue stanze, gioiremo e ci rallegreremo per te, ricorderemo il tuo amore più del vino, ha ragione di te ci si innamora, vedete per due volte, no? Per questo le ragazze di te si innamorano, ha ragione di te ci si innamora, no? Cioè per dire, se uno in qualche modo sente questo profumo, viene toccato, e così, dice, ha ragione, cioè no? Non ci si può se non innamorare. E ancora l'amata, bruna sono, ma bella, o figlie di Gerusalemme, come le tende di Kedar, come le cortine di Salomone. Non state a guardare se sono bruna, perché il sole mi ha abbronzato. Nell'antichità, naturalmente, erano le donne nobili, erano più chiare. Perché? Perché non erano bruciate dal sole, non lavoravano, non erano bruciate dal sole, no? Per cui erano sempre nelle cortine, nei palazzi, le donne che lavoravano erano bruciate dal sole, no? E allora per cui veniva valutata, no, una donna. Qui questo scuro è l'essere bruciata dal sole, cioè vedete, è come se questa donna che sta cantando l'amore, che sta cantando il suo desiderio, no? Che si è lanciata, che mi baci, che è vero, no? Ha ragione fino a... poi l'altro dice, però io sono bruna, ma però sono bella, cioè nel senso che come dire, uno sente in questo slancio anche la sua i suoi casini, la sua precarietà, le parti che della sua vita che il sole ha bruciato, perché nel lavoro, nella fatica, nelle cadute, no? E quelle parti di me che sono oscure, che non sono... Però c'è una bellezza, no? Per dire, sento che ancora posso giocarmi, no? In questo amore, anche se appunto ci sono delle parti che non sarebbero secondo la mentalità, no? Così. E non state a guardare se sono bruna, perché il sole mi ha abbronzato, ecco, cioè, no, credo che anche questo, no, nel desiderio dell'amore, cioè noi ci portiamo dentro questo desiderio, questo sentire che lì è la nostra vita e dall'altra parte le nostre contraddizioni, le nostre trappole, le nostre parti bruciate, le nostre parti... E per cui vedete... I figli di mia madre si sono segnati con me, mi hanno messo a guardia delle vigne. Vedete, le nostre contraddizioni che sono quelle che sento io con me stesso, quelle parti di me che non capisco, quelle parti di me che sono contro di me, che non ho risolto di me, quei nodi che di me sono ancora lì intrecciati e non si sciolgono, però sono anche i rapporti con gli altri. I miei fratelli mi hanno messo guardia della vigna. Attenzione, questa è un'immagine forte perché nell'antichità, ma oggi forse non è neanche più tanto diverso, cioè nei luoghi delle vigne c'erano le prostitute, cioè nel senso che c'era una casina dove c'era una tenda dove c'era una prostituta e gli uomini che andavano a lavorare poi andavano da lei. E quindi vedete, no, cioè, dice la, i miei fratelli, non me lo so, guarda, no, cioè, allora ecco, quest'amore che viene in qualche modo, cioè uno in questo slancio sta sentendo la parte con la verità un po', no, dei suoi problemi personali e relazionali. Scusate, ho problemi con i miei fratelli. Se volete, tutta la Bibbia parla di questo, non che la nostra vita, noi abbiamo problemi in assoluto, in un modo o in un altro, perché è sempre quello, è sempre là che abbiamo, tutti quanti siamo qualcosa. Perché poi la fraternità non si nasce imparati, come diciamo, non si nasce, nessuno nasce imparato, è da imparare a essere fratelli, e per noi cristiani lo possiamo in Cristo Gesù, che si è fatto fratello nostro, no? Ma nessuno di noi nasce imparato. E allora dice, è la mia vigna, la mia, non l'ho custodita. Dimmi, amore dell'anima mia, dove vai a pascolare le greggi? Dove le fai riposare al meriggio perché io non debba vagare dietro le greggi dei tuoi compagni? Vedete, no, la domanda all'altro, no? Dove vai a pascolare le greggi? Dove ti trovo? Siamo in un ambiente di campagna, no? Quindi questo amore, questo ideale dell'amore, no? Nella natura, vedremo che il cantico si gioca nella campagna e nella città, i due luoghi della vita. Quindi questa idea, e allora di dire dove sei? In modo che io non mi perda dietro a greggi che non è il tuo, dietro a coloro che gli importa, ma che possa trovare il tuo. E lui, allora lui dice appunto, se tu non lo sai, bellissima tra le donne, segui le orme del gregge, pascola le tue caprette presso gli accampamenti dei pastori. Saliamo alcuni versetti e al capitolo 2, andate al capitolo 2, c'è, no, leggiamo ancora, ecco, sì, signor, scusate, allora, leggiamo ancora, alla collega del tuo del cocchio del faraone io ti assomiglio, amica mia, sono il versetto 9, belle sono le tue guance tra gli orecchini, il tuo collo tra i fili di perle, faremo per te orecchini d'oro con grani d'argento. Mentre il re è sul suo divano, il mio nardo effonde il suo profumo. Vedete il nardo? Il nardo ci ricorda proprio il profumo, ricordate che questa donna porta da Gesù, era nardo, no? Nardo genuino. L'amato mio per me è un sacchetto di mirra, passa la notte tra i miei seni. L'amato mio è per me un grappolo di cipro nelle vigne di Engedi. Engedi è una oasi nel deserto di Giuda, e dove tra l'altro si va anche nei pellegrinaggi, e c'erano ancora oggi si coltiva vino, il vino è buono, il vino d'Engedi. Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. Quante volte si ridirà questo, no, nel cantico, quanto sei bella, quanto sei bello, no? Una bellezza, cioè un celebrare la bellezza dell'altro, celebrare la bellezza dell'altro. Che attenzione, non è la bellezza secondo i nostri parametri consumistici legati alle forme del corpo, no? Cioè, quindi secondo i quali poi i poveretti ragazzi e ragazze si impostano, no? Cioè si impongono delle schiavitù, no? E a rischio anche, come sappiamo, di vita, perché bisogna avere dei canoni, no? Di bellezza così, ma è una bellezza integrale. È una bellezza che va con la vita, non è soltanto una bellezza legata a un piacere consumistico, no, del prendere, del consumare, no? Come in fondo la prostituzione, no? Ma è una bellezza che ha per la vita. E allora, ecco, i tuoi occhi sono colombe, come sei bello, amato mio, quanto grazioso. Erba verde è il nostro letto, di cedro sono le travi della nostra casa, di cipresso il nostro soffitto. Vedete che bello, no? Cioè, allora, intanto si parla dei semi, si parla del letto, quindi c'è già la dimensione della sessualità. E tra l'altro queste cose di cedro sono le travi della nostra casa, di cipresso il nostro soffitto, ci fa ricordare la canzone Il cielo è una stanza, no?
Sì.
Esatto, quindi questo questa stanza che diventa un cielo. Io sono un narciso della pianura di Saron, un giglio delle valli, come un giglio fra i rovi, così l'anima mia fra le ragazze, come un melo tra gli alberi del bosco, così l'amato mio tra i giovani. Alla sua ombra desiderata mi siedo e dolce il suo frutto al mio palato. Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore. Ecco, vedete, non diciamo, non sono delle allusioni piuttosto chiare. Sostenetemi con focacce ed uva passa, rinfrancatemi con mele, perché io sono malata d'amore. Allora, intanto questo, no? Una sessualità, cioè che nell'amore è autentica, che supera ogni, e questo è un cammino naturalmente da vivo, no? Che supera ogni ombra, che supera ogni vergogna, che supera, no? Anche che celebrazione dell'amore. Già qualche altra volta vi dicevo che nella tradizione ebraica, dove pure anche hanno anche lì, non è che lei sono, hanno superato tutti i problemi, però per esempio si dice, no, cioè che il sabato, la pienezza del sabato, la celebrazione del sabato per una coppia, per una coppia di sposi, no, in cui si dice non passi notte del sabato senza che gli sposi abbiano fatto l'amore. Io non credo che abbia mai sentito un prete che dice, mi raccomando, la domenica, fate l'amore. Cioè, io penso che questo, se uscirebbe sui giornali, questo sarebbe bloccato. Cioè, no? Interessante, no? Cioè, che questo, tra l'altro i rabbini sono sposati, quindi anche questo, no? Però, è una prospettiva. Con Papa Francesco ci arriveremo, sì, infatti si sta sorprendendo sempre più. E allora sostenetemi con focacce d'uva passa perché sono malata d'amore. Anche questo, no? Cioè, come dire, questa malattia d'amore che non è una malattia per la morte, no? Ma è sentirne di averne bisogno per vivere. Questa è la mia dipendenza. Noi siamo dipendenti dall'amore. Che attenzione, è l'amore della coppia, ma poi è l'amore di tante altre relazioni, no? Cioè l'amore poi non è soltanto il discorso della coppia, per cui allora uno dice, vabbè, io allora no, cioè. Ma anche per le persone che sono sole, per tanti motivi, no, l'amore è qualcosa delle relazioni, come l'amore dei figli, l'amore degli amici, no? In tutte le forme in cui attraverso le relazioni l'amore passa e ci fa vivere. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Io vi scongiuro, figli di Gerusalemme, per le gazzelle o per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amore, finché non lo desideri. È quasi come se l'amore vada a sé. Cioè non è che, no, uno può dire, amore, svegliati, adesso, no, cioè, sapete, ogni tanto rimango stupito, da giovani, o a volte un po' meno giovani, che anche nella fatica che purtroppo nel nostro tempo, no, hanno per il lavoro, eccetera, tutto quanto, no? In cui uno dice, no, in questo momento non ho tempo per l'amore, no? Cioè, quindi mi concentro, devo lavorare, devo fare questo, non ho tempo per l'amore. Poi, se quando mi sarò aggiustato, allora penserò all'amore. No? Cioè, questo mi lascia sempre un po' così, no? Un po' a disagio, perché quasi come se io controllo l'amore, come se qualcosa di nostro, pensate anche tante volte si dice io ti ho dato il mio amore, no? Non hai accolto il mio amore. E no? Io, come se l'amore è qualcosa che tu controlli, tu dai, eccetera, no? E invece qui si parla di un amore che ci attraversa, quasi che ha una sua dinamica, no? E che si sveglia quando vuole, finché non voglia. E penso che anche si sperimenta, cioè che l'amore e anche l'incontro con la persona amata non è avvenuta, perché, no, l'oroscopo ti ha detto oggi è il giorno giusto, per cui no, oggi è il giorno in cui incontrerai, no? Per cui uno esce e sta così a cercare, esatto, quello lì, no? E avviene in qualche modo, è l'amore che decide di permettere di vivere. E allora una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio assomiglia a una gazzella o a un cerbiatto, e gli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Vedete, una voce, è come se l'amato appunto si preannuncia da questa voce che io sento, no? Da questa parola che mi raggiunge, e è questo incontro che si fa attraverso la parola, è la parola dell'altro che mi viene incontro, no? È la presenza dell'altro che è parola che mi viene incontro, no? Un po' come Dio ci parla e attraverso la sua parola ci viene incontro, ci raggiunge, no? Questa parola che apre alla vita, che mette in comunicazione, si è accolta, in fondo questa vita che fa parte, poi questo, che fa parte che è anche amore, no? Che è la relazione, no? Sappiamo che nelle patologie dell'amore cioè ci può essere una relazione fatta di sessualità senza parola, no, come certi film americani o un certo modo di fare, dove cos'è la... Ma è vero che nella pornografia non c'è parola. Non serve. No, l'amore è qualcosa che... sapete che c'è un autore russo che, parlando delle patologie, cioè dell'amore, lui dice, no, cioè che dopo l'innamoramento, che è un po' l'esca, quello che mette in moto, no? Il passaggio dall'innamoramento all'amore è proprio quel passaggio che se l'amore cresce, cioè dove allora ci si coinvolge con tutto se stesso, no? Fisicamente, intellettualmente, con tutta la propria esistenza, no? E se questo non va così, lui dice che normalmente ci sono due cadute, due deviazioni, e uno lo chiama l'amore del seminarista, cioè quell'amore idealizzato, no? Sapete, l'immagine del ragazzino seminarista che si innamora di una ragazza, che però dato che lui è seminarista, no, e allora gli scrive delle bellissime lettere firmandosi ti amo in Cristo Gesù, cioè, ti auguro, no, veramente sarò sempre con te, ti accompagnerò nella tua donazione al Signore, anch'io mi offrirò a te nella tua donazione al Signore, eccetera, no? Per cui questo amore idealizzato, così. Oppure l'altra deviazione è un amore carnale, ma solo carnale, in cui poi appunto poi questo si esaurisce, no? Perché forza non si va a niente, perché non c'è niente da dire. Allora è bello qui questo, no? Questa voce mi va, voce di Milena. È questa parola. Chi viene saltando per i monti, balzando per le colline, no? Cioè un amore che supera le difficoltà, no? Le altezze, no? Chi viene incontro e che sta dietro il nostro muro e spia. Questo è bello, no? Cioè, perché vedete, questo che purtroppo nelle nuove generazioni, che purtroppo non hanno luoghi dove tante volte siano educati all'amore, no, nelle nuove generazioni tutto è subito, no? E invece c'è una sapienza, un'arte, no? Cioè qui, no? Lui che spia dietro l'inferiato, dietro il muro, no? Si fa vedere e non vedere, no? Come era anche delle donne, no? Cioè, nell'antichità, anche il fatto di non vedere subito, ma c'era un qualcosa, no? Cioè un avvicinarsi, no? Un pian piano, no? Cominciare a educare il desiderio, no? A far crescere il desiderio, no? Ricordate anche del piccolo principe, no? La volpe che dice: tu devi tornare ogni giorno alla stessa ora, allora io così comincerò a fidarmi di te, no? Ora l'armato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Vedete, la voce dell'altro che mi fa alzare, che mi invita ad alzarmi. In qualche modo l'amore ha una forza di resurrezione. Una forza di resurrezione. Cioè nell'amore sentiamo venire fuori da noi delle energie. E guardate, questo non soltanto nell'amore di coppia, che pure si parla di questo, però per esempio anche in questi giorni in cui andando lì in questa terra così difficile come Israele e Palestina, abbiamo incontrato delle persone che amano, delle persone che, per esempio questa sor Donatella, che qualcuno ha conosciuto, che dedica la sua vita in questo ospedale per bambini palestinesi. Oppure padre David, che è questo gesuita ebreo che lavora con gli immigrati filippini e africani, che sono i più disprezzati in Israele, e con i loro bambini. Voi vedete, cioè, quello che ci hanno comunicato, tranquillamente, ma quello che si sentiva era delle uomini e donne in piedi, con una forza, con un'energia. Che essere dentro un influsso d'amore, essere dentro un influsso d'amore, si fa alzare. E allora dice: vieni, perché l'inverno è passato e c'è stata la pioggia. E allora poi questa immagine, no, della primavera, che questo risveglio dell'amore, tutto ha a che fare con l'alzarsi. Dice ancora dopo: alzati, amica mia, mia bella, vieni, o mia colomba, eccetera, eccetera. Salviamo i versetti. E poi, ecco, il versetto, capitolo 2 finisce con, dice: prima che sfili la bezza del giorno e si allunghino le ombre, ritorna amato mio, simile a gazzella. Il capitolo 3 si apre con: sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Si è parlato prima, no, di lui che sta tra i seni di lei, si parla del, no, del letto, e adesso nella notte lei si sveglia e non c'è, no? E, cioè, come dire, anche il cantico, tutta la dinamica del cantico, leggendola con calma, vedrete che un cercarsi, un trovarsi e un perdersi di nuovo, e di nuovo cercarsi e un trovarsi e non trovarsi più. E voi lo sapete bene, no? Cioè, nel senso che per quanto ci si voglia bene, per quanto si sia vicini, questo avete sperimentato, come si può essere così vicini e immediatamente, per una parola che non si capisce, per uno stato d'animo che uno non ha, si allontanisce. Si allontanisce. Questi stanno in terra, questi svegliano proprio, no? Però cos'è fa? Lo cerca di nuovo. Lo cerca di nuovo, no? Mi alzerò a fare il giro della città, perché vedete, adesso siamo in città, prima eravamo in campagna, adesso siamo in città. E attenzione, una donna che di notte si alza e si mette a cercare l'amato, cioè come dire, cercare l'altro e assumere dei rischi, cioè è veramente una fatica, no? Dove dice, voglio cercare l'amore dell'anima mia, l'ho cercato e non l'ho trovato, mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città, avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco l'avevo oltrepassato quando trovai l'amore dell'anima mia, lo spinci forte e non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. Ecco, questo ecco appunto cercare, trovarsi, di nuovo cercare. In fondo vedete un po' come la dinamica dell'amore, no? Cioè l'amore che non fa dell'altro un possesso acquisito una volta per sempre. No? Per, anche le cose che noi abbiamo poi, no, senza volerlo a volte, o perché ce le ruba, o perché le perdiamo, o perché no, cioè le perdiamo. Allora se è così per le cose, per le persone anche, no? Però da cercarle di nuovo, no? E poi ancora, leggiamo ancora qualcosa e poi mi fermo. Ancora nel capitolo 3, chi sta salendo dal deserto come una colonna di fumo, esalando profumo di mirra e di incenso, e d'ogni polvere di mercanti, ecco la lettiga di Salomone, 60 uomini prodi le stanno intorno, tra i più valorosi di Israele. Tutti sanno maneggiare la spada, esperti nella guerra, ognuno porta la spada al fianco contro il terrore della notte. Un baldacchino si è fatto re di Salomone con legno di Libano, le sue colonne le ha fatte d'argento, d'oro la sua spalliera, il suo seggio è di porpora, al suo interno un ricamo d'amore delle figlie di Gerusalemme. Uscite figlie di Sion, guardate al re Salomone con la corona di cui lo cinse sua madre nel giorno delle sue nozze, giorno di letizia del suo cuore. Cos'è questo canto? Dobbiamo immaginare il re Salomone che ha mandato a prendere la sua sposa, per cui questo baldacchino che sale dal deserto e la sposa, la principessa, no, che sta arrivando verso di lui. Allora, intanto questo è bello, l'amore fa re e regine, cioè nel senso che nessuno di noi, penso qui presenti, ha la speranza che Dio avere una corona, se non di cartone, in qualche festa o a carnevale, ma in qualche modo, intanto c'è appunto una regalità battesimale, in Cristo noi siamo un popolo regale, no? Allora, re e regine nel senso che in fondo ci, in fondo siamo, come dire, liberi, il re è colui che non è sottoposto a nessuno, no? Allora in qualche modo l'amore ci libera, no? Ci chiama a prendere possesso di noi e nella relazione con l'altro, no? E un po' anche perché se il re è unico, no, infatti se ci sono due re dello stesso regno fanno guerra, no? Se il re è unico, l'amore ci fa sentire unici per l'altro, no? Ci fa re e regine. E allora è anche bello questo, anche questa immagine di questi soldati, no? Che accompagnano la regina, la principessa, no? Con uomini valorosi, tutti sanno maneggiare la spada, no? Cioè, ecco, in qualche modo, per dire che per arrivare a questo il cammino non è senza pericoli, per cui bisogna mettere i soldati a difesa, bisogna combattere. E poi questo bellissimo baldacchino, no? Notate notate la poesia, no? Le sue colonne d'argento, d'oro, il suo seggio di porpora, il suo interno è un ricamo d'amore. Com'è un ricamo d'amore? Se qualcuno si chiama, chissà com'è questo ricamo d'amore. Sappiamo alcuni, poi dopo il 4 ve lo leggete, se volete anche oggi, magari si viene a piovere, no? Perché dice appunto, le tue chiome sono come un gregge di capre che scendono dal Monte Galve, l'immagine non è po' lontana da noi, no? Cioè, però appunto, le denti come un gregge di pecore sorrosate, nessuna di loro è senza figli, per cui la sua dentiera è integra, non ci sono buchi, eccetera, eccetera. Poi, saltando alcuni versetti, ecco, al capitolo 5 si dice: mi sono addormentata, ma vedi al mio cuore. Un rumore, la voce del mio amato che bussa, aprimi sorella mia. Prima l'hanno detto, poi a un certo punto di nuovo fuori, no? Cioè, quindi questa essere vicini e poi lontani. Aprimi, amica mia, sorella mia, mia amica, mia colomba, mio tutto, perché il mio capo è madido di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Mi sono tolta la veste, come indossarla di nuovo? Mi sono lavati i piedi, come sporcati di nuovo? Vedete, no? Allora, si è vicini, si è lontani, l'altro, uno sta fuori, no, era dentro, adesso è fuori, di notte, bagnato dalla rugiada, chiede di entrare, e l'altra non ne ha voglia. Cioè, no, cioè, come dire, anche questo è... Noi facciamo anche, come dire, esperienza dei cali di desiderio dell'altro, cioè, no, in cui sì, a volte c'è questo desiderio e a volte ci si siede, no, c'è la pigrizia, per cui all'altro che dice che sta fuori, dice fammi entrare, e no, mi sono tolta la veste, cioè adesso rivestirmi, no, eccetera, lì, no, non mi viene voglia. E allora, vedete, l'altro insiste, no? L'amato mio ha introdotto la mano nella fessura, le mie viscere per metterlo dentro di lui, così lontani, così vicini, tanto vicini. E quindi poi mi sono alzata per aprire al mio amato. Ho aperto allora l'amato mio, versetto 6, ma l'amato mio se n'era andato, era scomparso, e io venni meno per la sua scomparsa. Vedete, poi uomini e donne siamo veramente tanto diversi, no? Abbiamo tempi diversi, per cui magari appunto il tempo dell'uomo non corrisponde a quello della donna, e non soltanto sessualmente, ma in tante, nelle tutte le dinamiche della vita, per cui succede che magari l'altro mi cerca e io no, dico no, poi adesso sì, e l'altro non c'è più, e c'è com'è, no? E allora anche questo, il non capirsi, non avere gli stessi tempi, non avere... E allora, di nuovo, l'ho cercato, non l'ho trovato, l'ho chiamato, ma mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città, mi hanno percorsa stavolta, vedete, la prima volta l'hanno chiesto, adesso mi hanno ferita, mi hanno tolto il mantello, no? La ricerca dell'altro, che a volte è drammatica, porta le sue ferite. E allora, poi c'è una descrizione dell'amato, sentiamo ancora dei versetti, e andiamo all'ottavo. E al capitolo 8, versetto 5, si dice: chi sta salendo dal deserto? Appoggiata al suo amato. E il deserto l'abbiamo già incontrato, no? Chi viene dal deserto, quel baldacchino che sta venendo dal deserto, no? Ricordate che il deserto nella Bibbia è il deserto, i 40 anni nel deserto, no? Per cui chi sta salendo dal deserto e chi sta uscendo dal deserto. E anche qui è bella questa immagine, no? Di questa donna che esce dal deserto appoggiata al braccio dell'amato, no? Cioè, come dire, si esce dal deserto insieme. si esce dal deserto insieme, no? Il deserto come luogo della morte, dove il luogo dove la vita è difficile, per si esce insieme. L'uno appoggiato al braccio dell'altro. Sotto il melo ti ho svegliato, laddove ti concepì tua madre, laddove ti concepì colei che ti ha partorito. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti e la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa, in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Bene, queste parole, no? Sono molto tra le più famose del Cantico, dove allora uno dice all'altro di che diventi sigillo sul cuore, no? Ricordate, il sigillo era un marchio di appartenenza, persino nell'antichità alcune volte i soldati erano marchiati, e allora, come dire, questo marchio d'appartenenza reciproco viene chiesto di essere messo nel cuore. Il cuore che da una parte non vediamo, no, nessuno di noi lo vede, no? Allora dice, e dall'altra parte il cuore è dove si decide tutto, no? Dove veramente, cos'è nel cuore? Uno si domanda, no, ma veramente poi il cuore che cosa senti nel cuore, no? E allora in quel posto che io non vedo, che rimarrà segreto a me, perché non posso vederlo, però dove allo stesso tempo ti chiedo, mi fido che il tuo cuore mi appartenga come il mio e il tuo. Come il mio e il tuo. E allora è questo che poi tra l'altro è anche nel rapporto con Dio, no? Che noi possiamo appartenergli come il suo cuore per noi. Come lui ci appartiene, come lui si è dato a noi. Per sempre, sul cuore, sul braccio, perché forte come la morte e l'amore. Vedete, qui qualcuno a volte volendo commentare, non bastando di dire forte come la morte, dice più della morte. Sì, però in ebraico non è tanto fare una comparazione, qui è come dire stare davanti alla morte, cioè bloccare la morte. Proprio perché noi sperimentiamo che la morte umanamente è invincibile, nel senso che pian piano arriva, che noi la sentiamo, e chi la ferma? Sì, la puoi allontanare, ma non fermare per sempre. Allora, l'amore è quello che mette limite alla morte, la blocca, la vince, no? Rendendola non più invincibile, perché non passa più. E allora l'amore che osa fronteggiare la morte, sfidare la morte nella sua invincibilità, presunta invincibilità. Vedete, tenace come il regno dei morti è la passione. La passione fronteggia questo regno della morte. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma di Dio. Qui sarebbe una fiamma di Yah. Nel Cantico dei Cantici non si parla di Dio, se non qui. Non c'è mai nominato, non c'è il nome tetragramma sacro. Qui c'è appunto una parte che fa pensare appunto al Signore. Quasi come dire, il Signore è presente nell'amore. E non ha bisogno di essere nominato. Che le grandi acque non possono spegnere l'amore, vedete, il regno dei morti, e dall'altra parte dell'esperienza di Israele, le grandi acque sono le acque del Mar Rosso, no? Che hanno travolto l'esercito del faraone, no? E se uno desse tutte le ricchezze della sua casa, in cambio dell'amore, non avrebbe disprezzo. Vedete, uno può dare tutto quello che ha, milioni di euro se ce li ha, eccetera, ma in cambio ne avrebbe disprezzo. Cioè, in che senso? Che l'amore non è nell'ambito del dare per avere, nello scambio, del poter pagare l'amore. Ultimo, due piccole appendici. Dice: una sorella piccola abbiamo e ancora non la segni. Che faremo per la nostra sorella nel giorno in cui si parlerà di lei? Se fosse un muro, le costruiremo sopra una merlatura d'argento. Se fosse una porta, la rafforzeremo con un tavolo di cedro. Io sono un muro e i miei segni sono come torri. Così io sono ai suoi occhi, come colei che procura pace. È interessante. Chi sono questi? Sono i fratelli con cui si ha problemi, no? Quelli che l'hanno messa a guardia, no? Allora, i fratelli, che uno dice, il mio fratello, no, non dovrei temere niente, invece a volte proprio più vicini sono quelli che ti pregano. E allora questi fratelli che dicono, questa sorella, no, cioè che adesso sarà, cosa ne faremo? Come la potremo utilizzare? E allora lei dice, io sono mia, come dire, io sono e sono per il mio amato. Come colei che procura pace, bella questa cosa, no? Cioè, in qualche modo l'altro, l'altra che può essere portatore di pace e di vita. Se Salomone aveva una vigna a Baalamon e gli affidò la vigna ai custodi, ciascuno gli doveva portare come suo frutto 1000 pezzi d'argento. La mia vigna, proprio la mia, mi sta davanti. Vedete qui un po' la stessa cosa, no? Cioè di una vigna che dovrà essere messa a frutto, eccetera, e qui dire la mia vigna mi sta davanti, tieni pure Salomone i 1000 pezzi d'argento e i 200 per i custodi del suo frutto. Tu che abiti nei giardini, i compagni ascoltano la tua voce, fammela sentire, fuggi amato mio, simile a gazzello accerbiato sopra i monti del balsamo. Straordinaria questa conclusione in cui l'amata dice all'amato, fuggi. È bello perché in qualche modo un amore che rilancia l'altro, no? Che non blocca, che non trattiene, ma che rilancia, no? E questo è l'amato, ma questi sono gli amati, questi sono i figli per chi ne ha, no? Che nell'amore sa che deve, no? Per farli vivere, lasciarli andare. Bene, ecco, vedete come la parola di Dio è bella, no? Cioè, quindi è come questo cantico, ci parla d'amore. Sì, facciamo un attimo, un momento di pausa, un vicino.
Di... Di...
No, siamo qui, siamo noi, no? Sì, vuol fermarsi. Facciamo alle 11, facciamo la messa, va bene? Non verrà, no.